Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia, siamo fra le consuete pareti del Ridotto dell'Opera che oggi ospita Federico Biscione. Renzo Cresti, musicologo, autore di un recentissimo volume dedicato alla musica di oggi, contemporanea, si parlerà proprio di compositori quasi bambini per intenderci. Poi con noi anche Andrea Cupia del Coro Lirico di Lugano che domani 24 novembre terrà alle ore 17 un concerto presso il Palazzo dei Congressi.
Dicevo poco fa che saremmo stati in compagnia di un personaggio a proposito di un evento che si terrà molto vicino a noi, in particolare al Palazzo dei Congressi, il giorno 24 novembre, quindi domani, e siamo in compagnia di Andrea Cupia. Ciao.
Grazie mille, grazie a te, grazie a chi ci ascolta.
Allora, illustraci un po' e allettaci per il concerto di domani. Ah, l'orario, ricordiamolo subito.
L'orario è alle 17 al Palazzo dei
Perfetto.
Congressi, quindi si possono trovare i biglietti su biglietteria.ch oppure direttamente al Palazzo dei Congressi. Il concerto è il concerto annuale di gala del Coro Lirico di Lugano, che appunto offriamo a tutti una o due volte all'anno con l'accompagnamento di un'orchestra professionale di circa 40 elementi. Come tutti gli anni cerchiamo di proporre diciamo, brani, come posso dire, più conosciuti del repertorio corale operistico, però diciamo, lanciando qualche piccolo seme di qualcosa di più particolare, meno usuale, ma caratterizzato magari da una particolare valenza, che sia storica, che sia proprio del tipo di musica proposta, anche solo il carattere. Dico questo perché, per esempio, una delle chicche che presenteremo quest'anno per la prima volta, che abbiamo messo in repertorio quest'anno, è una farandole, quindi una danza, un'opera molto poco eseguita. Infatti abbiamo anche fatto piuttosto fatica a trovare le partiture orchestrali di un'opera di Gounod, la Mireille, però è un brano veramente molto divertente e appassionante, che ha appassionato i coristi per esempio nell'apprendimento, ma sicuramente chi ascolterà potrà apprezzare. Poi, come dicevo prima, come anticipato, appunto, i brani particolari che abbiano anche una certa valenza storica, tutti, soprattutto chi segue la tua trasmissione e chi è appassionato di musica, sa che quest'anno è la ricorrenza del centenario di Ruggero Leoncavallo, e quindi chiaramente un coro operistico non può esimersi, diciamo, di tributare un ricordo all'autore, e quindi faremo il coro famosissimo delle campane dai Pagliacci. Ma per esempio, parlando appunto delle chicche di questo concerto, avremo anche un coro da I Medici, quindi un'opera molto meno eseguita, I Medici, un coro Benvenga Maggio, veramente molto divertente, e che ha anche una, come dire, una particolarità, che è stato revisionato per la Ricordi dal maestro nostro maestro ticinese Graziano Mandozzi, che appunto ha preparato la revisione per la Ricordi, e ufficialmente abbiamo appunto queste partiture, quindi abbiamo un contributo ticinese in più a questo particolare coro. Mentre per il resto voglio segnalare soprattutto due fattori importanti che caratterizzeranno questo programma. Uno, che abbiamo la presenza di un mezzo soprano molto conosciuto, ancora in grande carriera, che è la signora Giulia Gerzeva, che ogni tanto ci delizia.
Vi beneficia della sua presenza.
Esatto, sì. Della sua grande professionalità. E lei sarà ospitata prima di tutto perché farà anche, ci concederà anche un'aria, la famosissima bandiera della Carmen. E lei però ha anche un piccolo coro di fanciulli, e quindi una delle caratteristiche di questo concerto è che utilizzeremo brani orchestrali, brani operistici, dove è richiesta la presenza del coro di fanciulli. Nello specifico ho parlato della Carmen, ci sarà appunto il coro, chiamiamolo, dei piccoli soldati.
La Garde Montante, voilà, eccetera, sì.
Esattamente, e faremo anche il finale, tranne proprio il duetto finale che conclude l'opera. Diciamo, ci fermiamo alla parte più, come dire, festaiola, le voici. E lo faremo appunto anche in questo brano, chiaramente è richiesta la parte dei bimbi. Una cosa interessante è che la signora Giulia, visto che chiaramente non ha solo questo coro di bimbi fine a se stesso, ma lei spesso cura anche l'aspetto scenico, non solo quello vocale. È interessante questo, quindi ogni volta lei fa in maniera che, anche se il concerto ovviamente è in forma statica, tradizionale, comunque trova sempre con dei movimenti scenici molto semplici, però diciamo
animati,
arricchisce,
certo.
Esattamente, arricchisce l'esecuzione. E per esempio anche un'altra parte, in qualche maniera esagerata dico, siamo ancora quasi all'attualità. L'anno scorso la stagione della Scala è stata inaugurata con l'Attila di Verdi,
sì.
E noi proporremo anche il finale, tutto il finale del primo atto, dove c'è il sogno appunto di Attila, e in questo sogno appaiono le vergini e i fanciulli, e anche in questo caso ci sarà l'intervento di questo coro di fanciulli. Quindi a completare, ecco, magari finisco a completare il concerto, ci sarà un coro, il programma incomincerà con un coro dell'Alcina di Handel, questo è il cielo dei contenti, poi faremo un brano, il Godiamo la pace dell'Idomeneo di Mozart, un coro dalla Donna del Lago di Rossini, e poi quelli che vi ho già elencato. Quindi c'è, come dicevo, brani molto conosciuti e brani meno conosciuti, ma veramente, come posso dire, interessanti dal punto di vista proprio dell'emozione pura che danno, perché appunto cerchiamo di estrapolare anche da opere meno conosciute le parti dove il coro è quasi un personaggio in scena.
Stiamo parlando con Andrea Cupia del Coro Lirico di Lugano e il programma dal mio punto di vista è sofisticato nel senso buono del termine, voglio dire, non andiamo ad ascoltare il solito Va Pensiero o il Signore del Tetto Natio, ascoltiamo dei cori, come dicevi, da opere rare, altri da opere meno rare ma molto suggestivi e diciamo una scelta che rivela un forte intuito anche per l'utilizzo delle varie sezioni vocali, in particolare poi anche l'annessione dei cori di bambini infantili. Senti, qualche dato tecnico, pratico, quanti sono gli elementi del Coro Lirico di Lugano oggi?
Sì, ecco, ti ringrazio anche per la domanda perché ne approfitto non solo per fare pubblicità ma spiegare cos'è il Coro Lirico di Lugano.
Ecco, bravissimo.
Il Coro Lirico di Lugano...
Troviamo altri adepti, voglio dire, se sono necessari.
Esatto, grazie. Allora, quelli sono sempre benvenuti. Il coro è numericamente piuttosto importante perché... Il numero preciso sinceramente non lo so, è tra i 60 e i 70. Quello che mi piace, che spesso mi piace anche per esempio alla fine dei concerti sottolineare, che sarebbe facile fare una selezione più grande, solo di voci super preparate, eccetera, eccetera, ma io che vivo spesso a cavallo tra l'ambiente totalmente professionale e anche quello amatoriale, mi piace invece soprattutto nella musica lirica, che la ritengo molto più vicina alla gente, diciamo così, rispetto alla musica chiamata colta, mi piace che tutti abbiano la possibilità di avvicinarsi. E quindi il coro è composto da persone che hanno studiato, anche qualche diplomato in canto, ma ci sono anche persone che magari cantano anche in altri cori, magari in cori di musica popolare, ma che hanno voglia di scoprire questo mondo che chiaramente, parlando tra di noi, è molto affascinante per chi
molto, certo.
La vive.
Ma direi anche di più, cantare comunque diverte molto di più che non ascoltare tante volte.
Certo,
ecco, io ho esperienze di polifonia, voglio dire, quando andavo a sentire la polifonia spesso dicevo un po' noioso, un po' tutto uguale, essendo appassionato d'opera. Quando poi ho provato a cantarla ho detto, caspita, è un gioco, è un divertimento,
no,
e quindi è davvero una sollecitazione questa che facciamo a tutti. Chi ha voglia di cantare o anche semplicemente di liberare un pochettino di quel proprio ego che rimane dentro o anche la timidezza, il canto è veramente terapeutico, diciamo così, insomma.
Grazie, condivido pienamente quello che hai appena detto. E per concludere il discorso sul coro, abbiamo anche per esempio allievi del conservatorio che studiano canto, che come facilmente comprensibile non tutti alla fine della loro, diciamo, del loro percorso di studi, non tutti diventeranno delle star, e quindi questa attività che fanno di comunque di far parte di un coro lirico del repertorio gli è molto utile.
Certo.
E oltretutto ci sono spesso nelle parti, appunto per esempio nel finale, come dicevo, nel finale l'atto primo di Attila, ci sono anche parti solistiche di soprano, quindi o da bella, che abbiamo una ragazza che fa il conservatorio, Minji Kim, coreana, che è molto brava, che sta ottenendo già buoni successi, lei farà la parte solistica, la parte di Attila c'è un nostro caro amico del coro della Scala che viene spesso ad Guillermo Bussolini, che viene spesso ad aiutarci e anche a fare le parti solistiche. Quindi ci sono persone che hanno, che stanno, hanno, stanno studiando, come nel caso della coreana, ma anche persone che hanno studiato, e io cerco nel limite del possibile chiaramente di valorizzare le persone che ne hanno le capacità di fare, di eseguire anche parti solistiche, e quindi siamo molto aperti anche in questo senso.
Certo.
Come dicevo prima, ci sono persone che cantano in cori popolari, ma ci sono persone molto preparate, anche alcune anche molto bravi, devo dire.
Bello, bello, una bella commistione. Sì,
esattamente. È chiaro che il lavoro difficile è dal mio punto di vista, nel senso che cercare di trovare un compromesso,
ecco,
vocale, diciamo così, un compromesso vocale tra tutte queste realtà, ma con devo dire che il fatto che il coro è molto grande numericamente, per certi versi, aiuta questa
soluzione. Certo.
Soluzione, esattamente, perché chiaramente se fossimo in pochi sarebbero molto più evidenti le differenze vocali, mentre in questo caso si possono limare, diciamo.
Certo, e creare un equilibrio. Bene, grazie allora a Andrea Cupia, al Coro Lirico di Lugano. L'appuntamento è per domani pomeriggio al Palazzo dei Congressi a Lugano alle ore 17.
Grazie mille a te.
Perfetto.
E a tutti gli ascoltatori.
Renzo Cresti con Musica presente e tendenze compositori di oggi, un volume edito dalla Libreria Musicale Italiana, che viene definita dall'autore una sorta di continuazione di un volume uscito tempo fa sulla musica del Novecento. Allora, grazie e buongiorno a Renzo Cresti.
Buongiorno a te e ai radioascoltatori.
Vogliamo incominciare dal precedente volume, il Novecento, così almeno poi pian pianino ci avviciniamo a quello invece del quale vogliamo parlare?
Molto volentieri, anche perché i due volumi sono strettamente collegati, non solo perché affrontano lo stesso argomento della musica fra il Novecento e questi anni del 2000, ma anche come impostazione generale, impostazione grafica. I due volumi si rimandano l'uno all'altro. Il primo, Ragioni e sentimenti, è uno studio sulla musica del Novecento a livello europeo, comincia proprio con autori importanti del primissimo Novecento, quindi con Debussy, con Schoenberg, Hindemith, Stravinsky, Ravel, eccetera, eccetera, e arriva su in ordine cronologico fino a compositori nati entro, cioè prima del 1950. Per esempio, uno degli ultimi autori analizzati è Salvatore Cerrino. Con questi autori relativamente giovani si chiude il libro e si apre una continuazione che è quella che appunto sta uscendo in questi giorni, che si chiama, con un titolo abbastanza esplicito, Musica presente, quindi musica del presente di oggi, proprio di questi ultimissimi anni. Infatti vengono citati compositori anche nati negli anni 70 e composizioni scritte nel 2018, nel 2019, quindi insomma è veramente musica presente, musica attualissima.
Prima di parlarci eventualmente di alcuni di questi compositori, descrivici la forma di questi volumi. Abbiamo un'introduzione, una prefazione, poi il libro, diciamo, è scritto a mo' di saggio continuativo, oppure ci sono delle schede relative a ciascun compositore?
Il libro ha una continuatività argomentativa molto evidente. Si inizia con una premessa sostanziosa di quasi 80 pagine, dove vengono affrontate tante tematiche di questi ultimi anni. Poi, dopo la premessa, ci sono tre capitoli che analizzano autori nati nel primo capitolo negli anni 50, nel secondo capitolo autori nati negli anni 60 e nel terzo capitolo autori nati negli anni 70 e oltre. In questi capitoli ci sono anche delle schede su compositori, sono schede a volte piuttosto importanti, quasi un piccolo saggio all'interno del libro. Altre volte sono compositori che vengono citati per un'opera importante oppure per una certa attività, quindi sono schede differenziate, fermo restando che il discorso generale continua sempre per tutti e tre i capitoli, dove ci sono anche gli autori.
Tu hai anche realizzato delle interviste che poi sono confluite fra le pagine del libro?
Non sono delle vere e proprie interviste, però ci sono tantissime testimonianze. Siccome ho la fortuna di conoscere quasi tutti gli autori italiani di oggi, ho chiesto loro se gli andava di fare una sorta di autoanalisi del proprio modo di comporre, e quasi tutti mi hanno risposto di sì, quindi diciamo sono
molto collaborati,
forse anche di più, di testimonianze in cui l'autore dice del suo modo di intendere la musica, del suo modo di scriverla, delle finalità. Questo è molto importante perché ci dà una visione interna, che non è detto che sia quella giusta, perché a volte i compositori hanno di se stessi una particolare visione, magari vista da fuori.
Chiaro.
La visione cambia un po', è interessante questo gioco di prospettive e poi avere appunto la voce stessa del maestro, insomma, che certo. Ci parla di se stesso.
Certo, tra l'altro, insomma, si dice che parlare dei morti o calunniare i morti non è reato, ma con i vivi bisogna stare un po' più attenti, ecco, quello sicuramente. Ecco, la prevalenza di questi compositori appartiene a determinate aree geografiche?
Dunque, innanzitutto non ci sono distinzioni di aree geografiche, anche perché credo che oggi come oggi è vero che al nord c'è una presenza più massiccia anche di istituzioni musicali, eccetera.
Stai parlando del nord Europa?
Il nord Italia.
Nord Italia.
Sì, no, sto pensando a Venezia con la Biennale, al Conservatorio di Milano, che sono ovviamente dei punti imprescindibili, però anche al sud Italia o centro Italia, insomma, da qualche anno si fa musica contemporanea. Non farei ora come ora una netta distinzione fra nord e sud. E per quello che riguarda la presenza di compositori giovani, trentenni, quarantenni, chiaramente qui è un po' un azzardo, nel senso che è ovvio che un compositore così giovane può cambiare, può perdersi per strada, è successo e succederà. Però ho incontrato nel mio pellegrinaggio fra la musica di oggi qualche decina di compositori molto svegli, con una grande capacità di scrittura, insomma li ho messi dentro,
certo.
Poi se mi sono sbagliato...
No,
passe.
condivido, è una fotografia al momento.
Ognuno di noi è un testimone...
Certo.
Del proprio momento, quindi non si può sapere se fra 20 anni quello che abbiamo citato è ugualmente valido oppure no, però in quel momento la pensi così.
Infatti, e poi diciamo anche un'altra cosa, i giovani spesso hanno molti, non dico più argomenti, ma vanno un po' più nel cuore delle questioni che non magari gli affermati o del passato. E senti un po', la musica effettivamente ha ancora dei linguaggi nel quale esprimersi, oppure la tendenza è quella, dopo gli sperimentalismi, dopo tutto quanto è stato fatto in ere un po' passate, diciamo, si ricorre alla musica antica, un po' alla Verdi, per dire, ritornare all'antico per creare il moderno, ecco. O ci sono linguaggi nuovi effettivamente che possano, in questo senso, la domanda è, essere graditi dal pubblico? Perché il problema a volte è quello.
Proprio nelle prime pagine del libro io insisto su questo concetto, perché poi non è soltanto una questione di terminologia, ma è una questione concettuale di musica presente. Vorrei che andasse a sostituire il concetto di musica contemporanea, perché quella terminologia musica contemporanea nasce in un determinato contesto storico, che è il contesto del dopoguerra, tra gli anni 50, gli anni 60, e, per dirla in una parola, alle avanguardie, allo sperimentalismo, eccetera. Quando si fa riferimento alla musica contemporanea di oggi, quell'ambiente non c'è più, anche i compositori, anche quei pochi che continuano a sperimentare in maniera ferrea, non lo fanno più con quel rigore quasi ossessivo di trovare la novità, delle tecniche nuove. Oggi, non solo oggi, insomma, da qualche anno si è riscoperto il valore della percezione, quindi si vuole che la musica suoni anche bene, che quando uno ascolta un brano abbia anche un bel suono, un bel fraseggio, e questo al di là poi delle varie tecniche compositive. È un'attenzione alla comunicazione inevitabile, d'altra parte oggi si parla dell'epoca della comunicazione e quindi anche la musica rientra in questa scoperta. È più facile ascoltare, anche per un pubblico diciamo non particolarmente smaliziato, è più facile ascoltare delle musiche degli anni 2000 che non le musiche di 50 anni fa, perché oggi, ripeto, al di là dei vari editori, ognuno ha le sue peculiarità, e quindi qui bisognerebbe entrare un po' nei particolari di ognuno dei compositori, ma al di là di loro c'è proprio in generale una gradevolezza di sound, un porgere la musica stando attenti anche alle esigenze del pubblico, che appunto negli anni 50, 60, 70 non c'era. Ecco, questo si nota abbastanza in generale, ed è un fatto, credo, positivo.
Certo. Un'ultima domanda, se vogliamo un po' banale, ma sempre d'attualità. Le quote rosa fra questi compositori, visto che in passato il compositore era il maschio, per intenderci, lasciamo stare Barbara Strozzi, lasciamo stare Pauline Viardot, Clara Schumann e qualche altra strafortunata, se vogliamo. Ecco, ci sono presenze femminili fra i compositori d'oggi?
Dunque, le quote rosa, e dunque ce ne sono tantissime di compositrici citate, ma non in un recinto, cioè sono mischiate benissimo insieme a tutti gli altri compositori, quindi in questo ordine cronologico si citano compositrici degli anni 50, 60, 70, eccetera, eccetera, ma senza fare come si usava anche qualche anno fa, le donne in musica, compositrici femmine,
il Degarda,
no?
Von Bingen o cose simili, ecco.
No, io questo lo do per scontato, superato, ecco,
direi che è un concetto
anche perché
molto contemporaneo, molto moderno questo, meno male. Senti, io ti ringrazio.
Perché ce ne sono tante, insomma, certo. Rispetto a qualche decennio fa, dove erano le prime, oggi insomma di donne che si sono date alla composizione o alla direzione d'orchestra, insomma ce ne sono diverse, ecco, quindi fare un recinto dove si inseriscono le donne in musica mi sembra un vecchio concetto.
Perfetto, condivido pienamente. Senti, ti ringrazio tanto di essere stato con noi. Ricordiamo ancora Musica Presente, Tendenze Compositori di Oggi, edito da Librerie Musicali Italiana, autore Renzo Cresti. Grazie e alla prossima.
Grazie mille. Buona giornata.
Oh,
Abbiamo ascoltato ancora Voix d'Espoir, questo prodotto discografico che Veronica Simeoni e Michele Delia ci hanno donato e del quale abbiamo parlato per diverse settimane. Oggi però il motivo è che incontriamo un compositore vivente, il quale fa parte della collezione accanto appunto ai Berlioz, ai Debussy, a questi compositori che abbiamo ascoltato precedentemente. E si tratta di Federico Biscione. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Grazie a voi di avermi invitato.
Allora, partiamo da questo lavoro, visto che ne abbiamo parlato diffusamente nel mese di ottobre, soprattutto tre brani in francese tratti da testi poetici di singolare importanza che si allineano a una letteratura di melodie francesi, appunto, dovute a grandi compositori dell'Ottocento. Il perché di questa scelta?
Da parte mia? Ma io semplicemente, poi tra l'altro parliamo di un brano piuttosto antico, nel senso che li ho scritti nel 93, ero insomma abbastanza giovane, ma semplicemente mi piacevano quei testi, io sono andato sempre alla ricerca di testi per metterli in musica, in quanto mi è sempre interessata la voce, ho scritto diversa musica per canto e pianoforte o canto e strumenti, insomma, e quindi diciamo è stato un po' una folgorazione, li ho messi in musica semplicemente.
Certo, senti, la tua formazione di compositore contemporaneo, tu cadi in una trasmissione in cui Renzo Cresti appunto dedica spazio a una sua pubblicazione relativa ai compositori contemporanei. Come sei diventato compositore, perché sei diventato compositore e le difficoltà di essere compositore oggi?
Questo è un discorso che ci vorrebbero insomma un bel po' di tempo. Comunque iniziamo da più o meno dalla mia storia.
Certo.
Sì. Niente, io ho sempre scritto musica. Diciamo da quando mi sono accostato allo studio del pianoforte all'età di 11-12 anni, qualcosa del genere. Mi ricordo che scrivevo piccole cose, piccolissime cose, quindi ho continuato sempre a scrivere, finché a un certo punto, diciamo, mi sono reso conto che la mia capacità di scrittura non andava di pari passo con quello che avrei voluto fare, e quindi ho sentito in automatico la necessità di approfondire proprio il discorso scrittura. Infatti in quel momento io ho smesso di scrivere, e saranno stati 15-16 anni, e per ricominciare dopo, quando avevo nel frattempo studiato un po' di armonia, contrappunto, eccetera. Questo avveniva a Roma, alla scuola di Alessandro Cusatelli e poi del suo maestro Vieri Tosatti, che ho conosciuto successivamente, del quale sono stato molto amico negli ultimi anni della sua vita, fino al 99, quando è morto.
Le difficoltà di essere compositore oggi, io ho avuto modo di intervistarne diversi, insomma, Battistelli, anche Battiato stesso, per esempio, ha una, diciamo, una doppia vita anche in un ambito dove è più facile essere compositore, intendo dire, se parliamo della canzone d'autore. Mi hanno sempre tutti sottolineato un aspetto, che la commissione per una composizione c'è. Spesso va in porto, è difficile la sopravvivenza di quella composizione. La tua esperienza?
Ma è abbastanza simile, nel senso che spesso la musica contemporanea è fatta di prime e uniche esecuzioni,
sì.
Non sempre, ma questo è un problema naturalmente, ma ci sono altri problemi anche, nel senso che le occasioni di ascoltare musica nuova sono sempre meno, cioè appunto le commissioni sono sempre meno. Una volta per esempio c'erano, parlo dell'Italia, soprattutto le orchestre RAI che poi sono state chiuse, quelle erano una... io non ci sono arrivato perché sono troppo giovane, però diciamo i compositori della generazione che mi ha preceduto hanno avuto in genere alcune opportunità anche da quelle quattro orchestre che hanno chiuso in una volta sola negli anni 90, mi pare, e in generale ci sono sempre meno soldi anche per le associazioni, anche associazioni blasonate, eccetera, no? So se hai sentito le polemiche di due o tre anni fa sulla distribuzione dei fondi del FUS, che
certo,
penalizzavano in maniera piuttosto anomala e inaspettata alcune, insomma, c'è tutto un progressivo impoverimento di tutto tutto il settore, diciamo, certo, così.
Ma senti, ma il pubblico, ecco, per esempio, ecco, si spaventa tante arrivando. Volte.
Sì, il pubblico è disorientato. Il pubblico, secondo me, è fondamentalmente disorientato da decenni nei quali sono state presentate come le più importanti alcune composizioni che probabilmente non lo erano, semplicemente. Per cui, secondo me, il discorso che facevo io sul economico, cioè sul fatto che ci siano sempre meno soldi, eccetera, è a sua volta una conseguenza storica, diciamo, sul lungo respiro, del fatto che il mestiere di compositore ha perso molta della sua importanza sociale, cioè un mestiere non tanto riconosciuto, no, almeno non come era 100 anni fa, ecco. Per
certo,
dire.
Certo. Nel boom, diciamo, del post Verdi, Puccini, eccetera, per quel che riguarda l'Italia, e naturalmente poi tutto l'Europa e il mondo per altri grandissimi compositori, diritti d'autore, eccetera, eccetera, e via. Senti un po', adesso noi stiamo per ascoltare un tuo brano, ce lo vuoi illustrare prima di ascoltarlo?
Certo, stiamo per ascoltare un estratto dal mio balletto Il Pifferaio Magico, che è andato in scena nel 2003 a Torino, era una commissione del Teatro Regio di Torino. Dunque, ascoltiamo l'introduzione e il festino dei topi, perché è così che si apre il lavoro. L'introduzione rappresenta uno scorrere del tempo, perché è una vicenda che si ambienta in un medioevo arcaico, insomma. Poi c'è questa scena notturna di topi che piano piano si radunano uno alla volta, danno vita a una specie di party, un rave party forse, non lo so, un po' sfrenato, finché non arriva la campana che batte 6 colpi delle 6 del mattino e i topi si disperdono.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un brano di Federico Biscione, compositore con il quale stiamo appunto piacevolmente intrattenendoci. Senti, quando io prima citavo il pubblico, alludevo al fatto che ci sono stati anni di sperimentalismo, di musica particolarmente difficile, sia per quel che riguarda l'ascolto, sia anche per quello che può essere il colpo al cuore, voglio dire, dell'ascoltatore o dello spettatore. Tu concordi su questo e concordi anche sul fatto che oggi ci sia una tendenza invece, non dico a un neoromanticismo, però diciamo a ritornare su passi, per esempio, legati a una più facile, è una brutta parola, comunque diciamo una facile melodia, oppure tu rimani ancorato invece allo spirito rivoluzionario ribelle che ha quella che si definisce la musica contemporanea?
Allora, no, io per quanto mi riguarda non ho mai aderito, insomma, diciamo, tu hai sentito un po' le mie composizioni, quindi sì, ti sarai fatto un'idea che per me, diciamo, queste, insomma, lo sperimentalismo in generale, quello che passa, che è stato propalato come avanguardia, mi ha sempre toccato poco. Secondo me la musica è necessario che la musica rimanga ancorata a un linguaggio, insomma. Il linguaggio della musica poi qual è, diciamo, veramente non è possibile definirlo, non credo che sia proprio, però tanto bisogna pensare, secondo me, che di fatto è una forma di linguaggio, per cui deve in qualche modo comunque tener conto di chi ascolta, e questo è stato uno degli errori, secondo me, insomma, storici delle avanguardie che si sono succedute, insomma, dopo il secondo dopoguerra in avanti, non tener conto delle esigenze semplici del pubblico, le esigenze di comprensibilità della musica. Questo è un discorso che, detto così, sembrerebbe un po' banale, un po' fragile, però poi in realtà se uno va a stringere è un po' questo il succo del discorso.
Sì, ma è difatti collima con quanto ci dice Renzo Cresti appunto nella sua recente pubblicazione. So che tu hai collaborato, questo è qualcosa di estemporaneo, anche alla riedificazione, diciamo, di una cabaletta, una parte dell'Ange, sì, de Nisida, che è stato dato proprio settimana scorsa, questa settimana anzi, al Teatro di Bergamo per il Donizetti, sì, Festival. Ecco, e questa attività invece come si configura rispetto a questo punto? Tu non devi inventare, ma reinventare il vero, un po' come si diceva ai tempi.
Sì. Ecco. Beh, allora è stata una cosa piuttosto complicata, ma anche piuttosto divertente. Si è trattato di ricostruire, non so, è come avere un progetto di un'aria. Di fatto c'era soltanto la linea del canto, una linea del basso di pianoforte e qualche linea intermedia, però senza nessuna specificazione di strumenti o cose, e comunque con un'armonia da ricostruire secondo le possibilità che davano le note che c'erano e secondo naturalmente uno stile. E poi da questo, ricostruita un po' la musica, rifare una partitura che assomigliasse il più possibile a Donizetti, insomma, ecco. È stato divertente, io credo che sia venuto fuori per quello che è possibile, naturalmente, perché poi non sappiamo che cosa avrebbe fatto Donizetti con quell'appunto.
Ecco. Certo, questo dobbiamo dire, però, grazie a Candida Mantica, che ascolteremo, sì, in una intervista la prossima settimana. Quindi tu sei
sono contento.
Un compositore, ma anche un ricompositore, allora, questo
in
punto.
Questo caso mi è capitato anche questo. Mi è capitato anche questo.
Senti, allora salutiamoci, ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia, dici cosa ascolti. Ascoltiamo come ultimo brano di questo pomeriggio, di questo incontro.
Ascoltiamo il finale da un mio pezzo per clarinetto, violoncello e pianoforte, che è stato anche questo edito, diciamo, di recente, insieme al Pifferaio Magico, di cui abbiamo sentito prima, ed è il preludio notturno e finale.
Benissimo, allora grazie a Federico Biscione e un saluto ai nostri ascoltatori, ci risentiamo settimana prossima. Grazie ancora Federico. Thank you.